Siamo pronti, prontissimi per un nuovo appuntamento con lo sport. Marte, Sport Live, tiro al bersaglio. Via!
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora, eccoci qui, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano, buon martedì 25 giugno 2024, sono le 26 minuti, Marte Sport Live tiro al bersaglio con Francesco Marciano, con Vincenzo Russo in regia. Buonasera, ciao Vincent, buonasera a Pasquale Tina, ciao Pasquale, bentrovato.
Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti.
Allora, 339-666-9990 per i vostri messaggi. Intanto pareggiano Francia e Polonia. È un risultato, se vogliamo, Pasquale, abbastanza sorprendente, no? Con i francesi che non vincono il girone, il primato all'Austria che ha battuto l'Olanda 3-2 e i Blues sono arrivati al secondo posto.
Una Francia, secondo me, con qualche ombra rispetto magari a quello che si pensava in vigilia, quindi è una squadra, insomma, che secondo me qualche problema ce l'ha, quindi poi vedremo, insomma, il proseguo della manifestazione, ma mi sembra una squadra con un po' in difficoltà.
Assolutamente, ci sono altre partite, ovviamente Danimarca-Serbia e poi Inghilterra-Slovenia, insomma si sta pian piano delineando anche il quadro, no Pasquale? L'Italia, chiudiamo anche il discorso nazionale e parliamo della nazionale italiana, poi parliamo del Napoli, dall'azzurro della nazionale a quello del Napoli. Un'Italia fortunata, devo dire, oggettivamente al 98esimo ci ha creduto una grande percussione di Calafiori, il gran gol di Zaccagni. Diciamo che il minimo sindacale è stato ottenuto, no? Il passaggio del turno, arriva la Svizzera, onestamente al di là dei fantasmi del passato è un avversario tutto sommato abbordabile, poteva andare peggio oggettivamente.
Sì, no, secondo me è un avversario abbordabile, vediamo pure come reagirà, insomma, vediamo che partita ti farà, magari queste vittorie così, cioè vittoria nel senso morale, che così l'Italia si è qualificata. Ti danno morale, magari ti sbloccano, potrebbero sbloccare un po' la nazionale, che obiettivamente non mi è piaciuta. C'è una squadra che ha reagito, ha già fatto 20-25 minuti finali soltanto per il gol della Croazia, prima come atteggiamento mi è piaciuta poco, quindi chiaro, insomma, che non ti può andare sempre bene che la riprendi, quindi dovresti giocare in maniera diversa con la Svizzera. La possibilità, secondo me, di arrivare ai quarti, che è il traguardo dell'Italia, un traguardo, secondo me, come dire, che rispecchia l'attuale valore, insomma, dell'Italia, secondo me è fattibile, però è chiaro che rispetto alle prestazioni con Spagna e Croazia serve diciamo qualcosina in più.
Indubbiamente. Senti, invece, tornando passando all'azzurro della nazione, da quello della nazionale a quello del Napoli, summit tra De Laurentiis e Giuffredi per Di Lorenzo.
Sì, che sia ancora in corso.
È ancora in corso.
Sì. Britannici, c'è anche Manna. Se si vede, visto ieri, visto oggi, io credo, insomma, che il Napoli stia andando avanti per risolvere il problema, per risolvere la situazione, passi in avanti, vedremo insomma anche domani cosa diranno in conferenza stampa, perché domani Conte e De Laurentiis saranno in conferenza stampa, perché c'è la presentazione del nuovo allenatore.
Sì.
Quindi immagino, insomma, che si stia accelerando per risolvere questa crisi e proseguire insieme, poi bisognerà rinnovare il contratto a Kvaratskhelia, che è l'altro, diciamo, caso esploso qualche settimana fa, però insomma. Conte ha detto che non si muove, quindi è chiaro che il Napoli si sta muovendo per cercare, insomma, di accontentare l'allenatore.
Eh sì, indubbiamente. Senti, stamattina sentivo Gianluca ed Emanuela, la domanda da rivolgere all'allenatore del Napoli, se fossero nei tifosi, cioè se i tifosi potessero partecipare, quale domanda farebbero al tecnico. Molti dicevano: chi te l'ha fatto fare, sei sicuro, eccetera eccetera. Vabbè, ma al di là delle battute, certo c'è grande curiosità, no, per la conferenza di domani. Al di là della location suggestiva eccetera, è importantissimo anche sentire dalla via voce di Antonio Conte quello che sarà la sua idea di calcio e anche come vorrà giocare, perché poi tutti quanti noi diciamo 3-4-3, 3-4-2-1, chi dice 3-5-2, in realtà dobbiamo capirlo da lui.
Sì, io credo insomma che non abbiamo sbagliato con il 3-4-3, il 3-4-2-1. Io credo che nel calcio moderno non bisogna neanche però fissarsi troppo con i moduli, cosa che a Napoli spesso diventa, diciamo, sport nazionale, anzi cittadino, non nazionale. Io penso che si partirà da questo, ma Conte, come tutti gli allenatori importanti, è in grado insomma di cambiare il sistema di gioco nel corso della partita. Io credo che si partirà da quello, da come mi dicono, da come stanno costruendo la squadra, però insomma hai la possibilità di cambiare durante la partita.
Senti, qual è il borsino del calciomercato in questo momento del Napoli? Stiamo sempre pensando, cioè tutto ruota attorno alla figura di Osimhen, secondo te?
Cioè no, cioè nel senso Osimhen ti sposta molto anche a livello insomma di soldi da investire, però qualcosa tu stai facendo a prescindere da Osimhen. Cioè Spinazzola non credo sia legato ad Osimhen, non credo, eventualmente Hermoso sia legato ad Osimhen. Io credo che il Napoli un investimento individuale debba farlo a prescindere da Osimhen, per me riferisco a Buongiorno. Poi magari se resta Osimhen il centrocampo provi a prendere un prestito con diritto, come è successo con Anguissa, però credo insomma che un investimento importante il Napoli debba farlo a prescindere. Se vendi Osimhen, con la cifra di Osimhen devi magari prendere anche degli esterni,
sì.
Quindi ti condiziona, però penso insomma che comunque i difensori di Napoli devono prenderli a prescindere, e credo che si stia muovendo a prescindere da quello che poi succederà più avanti con Osimhen.
Senti, Spinazzola è una buona idea secondo me, ecco, al di là di tutto, al di là dell'amore e dell'affetto e della stima che nutriamo per uno degli azzurri come Mario Rui, che potrebbe andare via, no? Che potrebbe lasciare Napoli per tornare in Portogallo a chiudere la carriera, però secondo me l'idea Spinazzola è una buonissima idea.
È una buona idea, il giocatore quest'anno, diciamo, l'unico dubbio su Spinazzola riguardava eventualmente le condizioni fisiche, perché il giocatore non si discute. È un giocatore che quest'anno ha dato insomma abbastanza garanzie dal punto di vista fisico, ha giocato abbastanza, è un giocatore che Conte voleva già all'Inter. Poi la trattativa fu bloccata proprio per le visite mediche, ricordo che nell'affare Politano doveva andare alla Roma e poi finì al Napoli,
sì.
E quindi sì, è un'idea interessante, lo prendi svincolato, magari riduci anche l'ingaggio, no? Rispetto a quello che percepisce Mario Rui, quindi potrebbe essere un'idea molto molto intelligente. Io credo che se il Napoli possa affondare a breve insomma per Spinazzola, in modo ad averlo magari anche in ritiro, no? per la preparazione. Poi luglio si comincia la preparazione, io credo che qualche acquisto, non tutti chiaramente, ci saranno.
E saranno dissipate le nubi invece relative a questi due casi, secondo te,
secondo
prima
sì,
del ritiro?
Secondo me sì, cioè, considera che se la Georgia, difficile, va avanti negli europei col Portogallo, io credo che la Rentis possa anche andare in Portogallo in Germania con Manna per parlare con l'entourage di qua, altrimenti lo fanno da un'altra parte. Ma credo insomma che anche sul fronte Kvaratskhelia si debba accelerare, cioè non si possa, diciamo, portare avanti il discorso ancora per tanto tempo. Il pressing su Di Lorenzo mi fa capire proprio che c'è voglia insomma di finirla la questione, di non portarla troppo a lungo.
Eh sì, è vero. Vediamo che cosa succede. Va bene, Pasqua, io ti abbraccio forte, ti auguro buona serata, buon lavoro.
Ciao,
grazie a Pasquale. Tina, sono le 20:15, 339-666-9990. Giosuè chiede di Spinazzola se è integro. L'abbiamo appena detto, vedi, non neanche a farlo apposta. Io credo che sia un giocatore integro. A me piace molto. A voi piacerebbe un giocatore come Spinazzola? Cioè, l'idea di andare a prendere, direi anche forse finalmente, anche qualche parametro zero che può essere pronto subito per l'uso. A voi piace? A me sì, sinceramente. Poi è ovvio che non basta solo Spinazzola, ci mancherebbe altro. Il Napoli ha bisogno di puntellare l'organico, di fare una buona squadra, ma a tal proposito facciamo un po', come direbbe Costanzo, buonanima, consigli per gli acquisti, no? Cioè facciamo un po' di consigli per gli acquisti, cioè uno per reparto, mi fate qualche nome che vi piacerebbe vedere in maglia azzurra, di quelli ovviamente prendibili, ovviamente. 339-666-9990, torniamo tra poco, c'è la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20 e 16, anzi 17 minuti. Buonasera e bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live. Vincenzo Russo in regia, c'è anche il mio amico, direttore Teleclub Italia, Francesco Molaro al telefono con noi. Ciao Franci.
Carissimo, ciao Francesco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Bentrovato, caro amico. Domani la presentazione di Conte, sì. C'è grande curiosità, no? Al di là della location regale, naturalmente, però al di là di tutto, quello che conta è dare e sentire dalla via voce di Conte quello che è il progetto dell'allenatore azzurro.
Sì, io sono molto curioso, ti dico la verità, di sapere come approccerà con i colleghi e soprattutto le domande che gli verranno fatte, che Conte troveremo, un Conte disponibile, un Conte che ci darà qualche spunto o un Conte abbottonato. Sono curioso di capire un po' la situazione dei moduli, sono curioso di capire quali sono le strategie di mercato, quali sono le idee di mercato e soprattutto sia la questione Quara ma anche la questione di Lorenzo, come Conte le affronterà domani.
Indubbiamente sì, dobbiamo capire, oggi tra l'altro summit peraltro ancora in corso tra De Laurentiis e Giuffredi per parlare di Lorenzo, anzi è terminato in realtà il summit, però insomma non c'è nessuna
notizia
naturalmente, nessuna dichiarazione. Alla fine credi che le parti si avvicineranno e soprattutto Di Lorenzo capirà che insomma 4 anni di contratto non puoi decidere, no, voglio andare via, cioè, hai appena rinnovato.
Ma infatti io spero che qualcosa poi venga, come dire, venga superato questo impasse, questa situazione. Me lo auguro, Francesco, perché insomma non sarà facile, forse non sappiamo tutte le verità in questa storia, non sappiamo tutti i fatti, non sappiamo tutte le sfaccettature di una questione veramente caldissima. Sicuramente De Laurentiis sta bene a parlare in prima persona, fa bene Manna, però deve parlare secondo me il presidente, anche perché Manna non lo conosceva Di Lorenzo, insomma per terza persona non credo bisogna agire. E soprattutto De Laurentiis conosce bene Mario Giuffredi, insomma negli ultimi mesi hanno avuto un rapporto importante, intenso, ci sono tanti giocatori che fanno capo a lui, rientra anche Polo Lucio, c'è Gaetano, c'è Mario Lucio, Politano, quindi capirai che proprio il rapporto tra il presidente e il procuratore di Lorenzo sono fondamentali, poi tutto il resto gira intorno a quello che è il futuro e quindi anche Antonio Conte.
Senti, un giudizio sulla partita di ieri della Nazionale, Franci, da te volevo.
Ma guarda, è una partita bruttina, è chiaro che all'inizio l'Italia ci aveva provato, non mi è dispiaciuto Raspadori, ho visto voti negativi per il nostro Raspadori, ragazzi, ma Raspadori che doveva fare ieri? Mica poteva salvare
la
Nazionale, voglio dire, cioè Retegui e Scamacca non segnano neanche se li mettiamo a porta vuota davanti alla linea, sulla linea, li mettiamo a porta vuota a mettere il pallone dentro, sai, come si fa in quelle amichevoli tra scapoli ammogliati, sì, dove ti abbassi e la butti di testa. Per me Retegui e Scamacca sono veramente due giocatori che non riesco a capire come possono essere titolari.
Diciamo anche diciamo pure caro Francesco che il materiale umano a disposizione di Spalletti non è proprio non lo aiuta, ecco, esatto. Però mi faccio venire in soccorso da uno che i calciatori li conosce, Franco Colomba. Ciao mister, ben trovato.
Buonasera.
Ben trovato. Ciao mister. Con Francesco Molaro stavamo anche analizzando non solo la situazione di Napoli, ma anche la partita di ieri. In realtà la fortuna aiuta gli audaci, si dice. È vero che secondo me bisogna fare molto di più, lo sa Spalletti, lo sappiamo noi, lo sanno tutti. Certo c'è un problema anche nella fase offensiva, in zona gol. Se pensiamo che nel 2006 gli attaccanti della nazionale erano Totti, Del Piero,
meglio se non ci pensiamo.
Bravo, Inzaghi, Iaquinta, Toni, eccetera, eccetera. Girardino, insomma, in attacco c'è un po' di penuria, no?
Sì, poi mettiamoci anche che ad esempio Scamacca gioca in una squadra che produce gioco tantissimo, no? Quindi si ritrova in una nazionale che obiettivamente tutta questa manovra fino a questo momento non l'ha mostrata, quindi anche per gli attaccanti non è stato facile. La partita con la Spagna abbiamo subito e per loro era impossibile. Quella di ieri diciamo che è stata una partita anche equilibrata fra due squadre, una che è in fase di spegnimento della Croazia, sì, una che è in fase di ascesa, speriamo che possa esserci questa fase di ascesa in queste ultime partite, per cui insomma due squadre che avevano dei limiti tutti e due. Io credo che mi auspico più che altro che ci sia una crescita graduale che possa portare a sviluppare più gioco e mettere in condizione gli attaccanti di segnare. Insomma, d'altronde quando ci sono l'Italia anche nell'82 poi in altre manifestazioni è sempre partita così
in sordina
e poi si è distesa. Una volta si diceva delle squadre anche in precampionato devono trovare l'intesa, no?
Sì.
In effetti tutti questi cambiamenti che ci sono stati in questi mesi anche di Spalletti non hanno favorito questo, insomma. Quindi ora piano piano in queste partite magari è maturato qualcosa.
Francesco Molaro per Franco Colombo, a te.
Ma tornerei sul Napoli al di là della nazionale, certo, che sono sicuramente situazioni interessanti, ma poi capiremo. Tornerei al Napoli, cosa si aspetta da questo Conte in maglia azzurra, tra virgolette. Si aspetta un Conte vecchia maniera con il suo solito modulo, o potrebbe inventarsi qualcosa di diverso?
Beh, tutto dipende da quello che mostrerà il mercato, per ora non lo so. Di sicuro Conte è una garanzia di un'identità, insomma, di squadra. Non è uno che improvviso, ma segue un processo di adattamento a quelle che sono le sue idee, magari acquistando giocatori che possono fare al caso suo. Non si sa ancora onestamente quello che vorrà fare, però di sicuro darà un'impronta, perché l'ho sempre fatto, quindi non vedo perché a Napoli non lo debba fare.
Ecco, a proposito di impronta, certamente ci stiamo un po' interrogando anche sul modo di giocare, sul tipo di sistema di gioco di Conte. Abbiamo sempre parlato del 3-5-2 di Conte, anche se i calciatori che sono in organico nel Napoli ci fanno un po' più propendere, mister, per il 3-4-3, considerando Kvaratskhelia, che è un calciatore che insomma dà il meglio di sé, almeno fino a questo momento ha dimostrato di dare il meglio di sé sull'esterno, no? E non come seconda punta. Credi che si possa partire da questa idea?
Questo sicuramente, insomma, con la scheda si riesce ad esprimersi dall'esterno verso l'interno, specie a sinistra. C'è anche il discorso Lobotka, un centrocampo a tre, quindi questo potrebbe far propendere per un centrocampo a tre.
Però il mister, il punto è questo: se Kvaratskhelia fa l'esterno sinistro nel 3-4-3, il centrocampo non è a 3 ma è a 2.
Esatto, infatti questo è un po' il dilemma che c'è, dipende un po'. Ora vediamo che centrocampista arriveranno, se arriverà un centrocampista da 3-4-3 o 3-4-2-1, non lo so, andremo a vedere. Certo, Lobotka un centrocampo a tre centralmente
è il caso sui Maccheroni, certo.
Quindi può giocare sia nel 3-5-2 che nel 4-3-3.
Certo. Francesco, ancora una tua domanda. Oggi siamo tre Francesco in onda, quindi vai.
Tanta roba.
Chiedo se Di Lorenzo va recuperato oppure un giocatore che ha insomma un po' di non lo vorrei neanche chiamare asso, insomma, preoccupazioni, problematiche con questa dirigenza, con questo Napoli. Però Conte ha detto che è incedibile. Come Conte deve lavorare sulla testa di questo ragazzo provando a convincerlo, e quanto può essere importante Di Lorenzo per Antonio Conte?
Beh sì, allora Di Lorenzo, io negli anni passati, negli ultimi tre anni, mi sembra, credo abbia sfruttato una mezza partita, faccio per dire, esagerando un po', cioè è innegabile che non possa essere per quattro anni sempre al top del rendimento. Quindi è incappato in una stagione dove tutta la squadra è stata al di sotto e tutti si meravigliano che lui sia stato al di sotto, ma tutti quanti hanno reso meno di quello che potevano, no? E lui ci è caduto dentro, ed essendo capitano, io lo so perché ci sono passato da capitano,
certo,
in una stagione negativa della mia squadra, e quindi so che ti senti responsabile, ti senti il più criticato sei tu, perché magari hai fatto degli anni belli e allora tutti si aspettano che non sbagli mai. Invece lui è capitato in questa situazione e da capitano ne ha sofferto più di tutti quanti, e magari in un impeto di arrabbiatura ha detto basta, voglio andare via. Penso che Conte lo possa far riflettere, ecco, sotto questo profilo. Poi è chiaro che c'è anche la società, dipende da tante cose, però di sicuro è un essere umano che ha sbagliato una stagione insieme a tutta la squadra,
non c'è dubbio. Mister, io credo che la mancata partecipazione alle coppe sia sicuramente una deminuzio per la squadra, che peraltro era campione d'Italia. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, anzi se vogliamo vederlo il bicchiere, almeno magari diciamo nella settimana tipo insomma ci si concentra bene per puntare dritto all'obiettivo, che non voglio dire sia lo scudetto, ma sicuramente tornare nelle primissime posizioni.
Napoli deve tornare, penso che sia un anno così, negli ultimi 20, negli ultimi 10 perlomeno, che è sempre stato nelle coppe, e quindi è un'anomalia questa, ma lo può fare tranquillamente, insomma non vedo perché lavorare per la domenica, soprattutto per un grande lavoratore come Conte, è una cosa ottima, devo dire. Poi se abbiamo poi l'esempio della Juventus quest'anno, magari
sì,
un po' meno,
certo,
però è un dato positivo, almeno forse l'unico, di non esserci entrati.
L'ultima per Franco Colomba, la lascio a te, Francesco.
No, è chiaro che bisogna passare dalla difesa all'attacco, la speranza che resti Kvara, ma poi bisogna sostituire Osimhen. Che attaccante serve? Veramente serve il Lukaku della situazione a Conte?
Ma Conte ha sempre puntato sulla boa. Un giocatore che fa giostrare tutto, cioè il giocatore cui si aggrappa tutta la squadra, specie dall'esterno verso l'interno, con magari la prima punta, la seconda punta che gira intorno, i servizi punta per punta, le aperture sull'esterno, insomma, credo che un centravanti del genere possa piacere, se non è Lukaku, un altro che possa fare le stesse cose.
Un abbraccio, mister, grazie di essere stato,
prego,
con noi, buona serata.
Benedizio.
Ciao Franco, grazie di essere stato con noi. A Franco Colomba e un abbraccio gigante, buona serata e buon lavoro. A Francesco Molaro, ciao Franci.
Ciao Franci, un saluto a te, un saluto agli ascoltatori.
Grazie di essere stato con noi, Francesco Molaro. Va bene, torniamo tra poco, 339-666-9990. Daniele Davolla, domani la domanda della pizza, dove la mangia, chi la fa? E chi lo sa? Chaka Jimenez, scrive anche Josué, e con buongiorno scriveteci 339-666-9990.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, sono le 20:33 minuti, ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano. Voglio salutare il collega del mattino Gianluca Agata, bentrovato Gianluca.
Ciao, buonasera a te.
Bentrovato, buonasera. Allora, c'è tanta curiosità, no? Per la giornata di domani, la presentazione di Antonio Conte, perché insomma, dalla viva voce del tecnico azzurro, insomma, capiremo anche quello che è la sua idea di calcio, no? Quella che vorrà praticare a Napoli. E allora prima ne parlavo con Franco Colomba, secondo me ci sono due nodi da sciogliere: il 3-4-3 favorisce Kvaratskhelia, penalizza un pochino Lobotka, che magari dà il meglio di sé in un centrocampo a tre, sia che si giochi a quattro dietro sia che si giochi con il 3-5-2. Secondo te come giocherà Conte?
Beh, secondo me giocherà in base a come finirà il discorso di Kvaratskhelia, perché lui vuole ripartire dal Giorgiano e vuole ripartire da Di Lorenzo, però allo stesso tempo vuole gente che resti a Napoli col sorriso. Quindi io credo che molto dipenderà anche dai giocatori, da quello che vorranno fare i giocatori, e poi il resto verrà di conseguenza. Fermo restando che però non credo che Napoli si possa parlare di un Napoli legato agli schemi al 3-4-3, al 4-4-2 o altre cose del genere. Secondo me è un Napoli che comunque si deve adattare, un Napoli che comunque potrebbe essere camaleontico, ed è un Napoli che dovrà sicuramente avere una propria personalità, una personalità di gioco. Poi vedremo un po' domani Conte cosa dirà. Si partirà, presumo, dalla difesa a tre, però si vedranno anche domani le prime dichiarazioni di Conte, che saranno sicuramente nette, precise e senza dare adito a dubbi, così come nella natura del personaggio.
Senti, si è concluso l'incontro, il vertice tra De Laurentiis e Giuffredi. Si parla di Di Lorenzo, naturalmente pare ci siano segnali di disgelo. Io mi auguro che poi anche mentalmente ci siano delle aperture, perché poi dice sì, vabbè, resto perché c'ho un contratto, ma restare perché hai un contratto non vuol dire restare bene. Allora io mi auguro veramente che poi alla fine quel momento di scoramento, come diceva anche poco fa Franco Colomba, dice magari lui, sai, da capitano ha sofferto un po' di più questa annata negativa, si aspettava forse di non soffrire così tanto, in un momento di rabbia ha detto beh, me ne vado. Tu che pensi?
Beh, io credo che sia un qualcosa di più di un momento di rabbia, perché il momento di rabbia, perché De Laurentiis è intervenuto già più volte su questa situazione, più volte, e lo ha fatto personalmente, per cui onestamente non so cosa sia accaduto, non so cosa i due si siano detti, però a giudicare dall'esterno sembra che sia accaduto qualcosa di importante. De Laurentiis ha provato più volte a ricuscire in nome e per conto di Conte, ci ha provato Conte, e le risposte dal punto di vista del giocatore e del suo procuratore non sono state di apertura, sono state sempre di netta
di chiusura, sì, è vero.
Ma come se ci fosse stato a me ha dato la sensazione di di un matrimonio nel quale entrambi vogliono dire, cioè entrambi, nel quale uno dei due vuole divorziare per gravi mancanze dell'altro complice, dell'altro coniuge, un tradimento o qualcosa del genere. E la sensazione è che sia questa. Ora il problema è come superare un qualche cosa che secondo me c'ha del personale dentro, più che della situazione contrattualistica o di qualche altra cosa. Se riescono a superare la cosa personale, che secondo me c'è, ribadisco, non perché la so, ma perché dall'esterno così sembra, allora si può ricominciare. Ma se ricominciano già con un rapporto inclinato, la vedo complicato. Poi sarà la bravura di Conte isolare tutto lo spogliatoio a questo punto.
Senti, un giudizio sulla nazionale, che te ne è sembrato?
Beh, mi sembra di dire la solita Italia, cioè nel senso una squadra che quando si trova alle strette con le spalle al muro trova quel qualcosa che le permette di sovvertire la storia, e paradossalmente se il tabellone si mette in questo, anche la partita con la Svizzera non mi sembra delle partite più complicate,
no,
da superare,
è vero.
E quindi praticamente si può fare un discreto cammino. Però una cosa è certa, è che è una nazionale che se vuole fare cammino può essere fortunata una volta, due, ma poi ci deve mettere del proprio. Però è anche vero che tutte le volte in cui l'Italia ha avuto una grande paura, spesso i grandi risultati sono passati anche da partite del genere. È accaduto nell'82, è accaduto nel 2006, è accaduto con Mancini nell'ultima edizione dell'Europeo.
Se vogliamo anche ai mondiali del 94.
Ai mondiali del 94, assolutamente sì, cioè ogni qualvolta l'Italia si è trovata una grande paura, poi da quella grande paura è uscita l'Italia. Speriamo che sia così.
Sì, speriamo che sia così. È vero anche, a proposito di mondiali, se guardiamo un po' anche nel mondiale 2006 il parco attaccanti che aveva la nazionale italiana, ci mettiamo le mani nei capelli rispetto ad oggi.
Beh,
no?
Questa non è una nazionale che ha talenti, onestamente, cioè mi sembra una nazionale di buoni giocatori, molti che tirano la carretta e qualcuno che deve tirar fuori, cioè quello di Zaccagni è stato un grandissimo
grande gol, sì.
È stata una genialata di un break di Calafiori, ecco, io quello lo vedo più come un segnale
fatto estemporaneo,
esatto, quando l'Italia comincia a giocare un pochettino così,
okay.
i colpi ce li ha, però deve giocare, cioè quella è stata una situazione fortuita, perché hai voglia Spalletti a dire ce lo siamo meritato, sì, paradossalmente ce lo siamo anche meritato, però anche ieri l'Italia fondamentalmente ha fatto una conclusione recente, con la Spagna nemmeno quella, e queste sono cose che ti mandano a casa, e direi anche giustamente.
Eh sì, tra l'altro il pareggio della Francia fa sorridere all'Italia, proprio perché Francia, Germania, Spagna, perché la Francia adesso è seconda nel girone, è arrivata seconda, e l'Austria che è arrivata prima, quindi Francia, Germania, Spagna e Portogallo sono nell'altra parte, sono dall'altra parte.
Quello che ti dicevo prima, ma credo, non vorrei sbagliarmi, ma credo che da qui alla semifinale probabilmente l'Inghilterra è la squadra
l'unica.
Più complicata che l'Italia trova.
Ammesso che l'Inghilterra vinca il girone.
Ammesso che l'Inghilterra vinca il girone, altrimenti stanno tutte di là, e magari ecco che la fortuna dell'Italia, così come è accaduto un po'
nel 2006,
esatto, possa dare un'autostrada, ma sicuramente degli avversari più abbordabili.
Sì, perché noi incontrammo, mi pare, Australia e Ucraina, mi pare, no?
E se ben ti ricordi con l'Australia si rischiava di uscire,
sì.
Cioè l'Italia segnò con un rigore di Totti praticamente che sovvertì il pronostico, ma con l'Australia si rischiava seriamente di uscire,
sì.
Nell'82 con il Camerun si rischiava seriamente di uscire,
sì, poi il girone della morte con Argentina e Brasile,
poi arrivò il girone della morte, però l'Italia
dopo. Certo.
Una grande partita, una partita in negativo, una grande paura, l'Italia ci deve sempre passare attraverso una grande paura. Speriamo che in questi europei la grande paura sia con la Croazia, e poi per il resto l'Italia caccia una gara praticamente.
È vero, sì. Oh, tra l'altro fatemi dire che una cosa bellissima che ha fatto il collega Francesco Repice, penso che l'hai vista anche tu, la cosa, la domanda a Luka Modric ieri in conferenza, più che una domanda, ha detto: ti prego, non ti ritirare, perché sei uno dei più grandi giocatori che abbia mai visto giocare, e commentare da giornalista. Si è commosso Luka Modric, devo dire, una bella pagina è stata quella, quella di ieri. Va bene, grande giocatore.
Stiamo parlando in fuori classe.
Un abbraccio Gianlu, grazie, buon lavoro.
Grazie a te, buona serata, buon lavoro.
Ciao, grazie Gianluca Agata, il mattino. Tra un po', dopo la pubblicità, c'è anche Pietro Lomonaco. Nel frattempo 339-666-9990. Vi dicevamo della nazionale, perché la vittoria dell'Austria e quindi il pareggio della Francia aprirebbero un percorso meno difficile proprio per la nazionale verso le semifinali, perché le principali favorite del torneo, come vi dicevamo, sono il Portogallo, la Francia, la Spagna e la padrona di casa, la Germania, che sono tutte dalla parte alta. Dall'altro lato, nella parte bassa, c'è l'Italia, che affronterà la Svizzera agli ottavi di finale. Tra le big, cioè tra virgolette solo l'Inghilterra, ammesso che gli inglesi vincano il girone C, alle 21 in campo ci sono Inghilterra, Slovenia e Danimarca, Serbia, quindi da questo punto di vista, insomma, per l'Italia ci può essere anche un bel percorso, se vogliamo. Vabbè, ne parliamo tra poco anche con Pietro Lomonaco di Nazionale, ovviamente, però voi scriveteci 339-666-9990, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, sono le 20:45. Buonasera, ben trovati, cari amici, da Francesco Marciano. Abbiamo Pietro Lomonaco. Ah, non ce l'abbiamo, non risponde? Ah, ok, va bene, allora tra un attimo sarà di nuovo con noi. E nel frattempo voi scriveteci, 339-666-9990. Intanto emergono i primi segnali di disgelo dell'incontro con Di Lorenzo. Vediamo un po' con Di Lorenzo, con Giuffredi, ovviamente. Vediamo un po' che cosa può accadere per ciò che concerne la permanenza del capitano azzurro, che ha un contratto ancora di 4 anni con la società. Insomma, vediamo un po' che cosa succede. Poi è ovvio che domani si parlerà anche di questo, inevitabilmente si parlerà di questo, di altro, di Kvaratskhelia, del modo di intendere il gioco da parte dell'allenatore, di che tipo di sistema di gioco vorrà attuare, eccetera. Non ho capito che cosa succede, Vincenzo. Ok, riproviamo a palla anche dall'anonimo, tanto lui risponde a tutti. Nel frattempo, dicevo di Lorenzo. Domani alla presentazione di Conte si parlerà anche di questo. Intanto ci sarà anche da monitorare la situazione relativa a tutti gli altri giocatori, no? Che andranno a rinforzare l'organico, la squadra, no? La dirigenza ha trovato l'accordo per il rinnovo di Folorunsho, che in questo momento è impegnato ad Euro 2024, no? In Germania, tra l'altro anche esordito. Adesso vediamo, ha un contratto, insomma, potrebbe essere rinnovato fino al 2029 e saranno 5 gli anni per il ragazzo, classe 1998. Vabbè, ne parliamo sicuramente tra un poco. Diciamo che la cosa positiva è che il Napoli dovrà fare bene. Allora, abbiamo Pietro Lomonaco, ce l'abbiamo, caro Vincent, mi ha appena risposto, quindi possiamo chiamarlo tranquillamente. È il bello della diretta, come si suol dire, no? Poi succede che a volte si chiamami e poi una zona in cui non prende, e quindi abbiamo un po' più di difficoltà. Magari ti rigiro il numero, caro amico, magari se il numero è quello lì, se non lo è magari te l'ho segnato male, perché può darsi pure che sia colpa mia, caro Vincent. Vediamo un pochettino, però credo che sia lo stesso di quello che ti ho girato prima, sì, e quindi mi ha detto ok. Squilla? Sta squillando? Non risponde. Squilla e attacca la segreteria. Chiamalo dal visibile, magari è dal visibile. Allora diciamo a Pietro di chiamarci. Fammi girare il numero, così che insomma glielo diciamo, anzi ma gli mando anche un bel vocale: caro direttore, ti stiamo chiamando, attacca la segreteria, adesso ti diamo un numero dove puoi chiamarci, così che abbiamo la possibilità di intervenire, di interagire con lui, facciamo filo diretto con Pietro Lo Monaco come facevamo un tempo. E vabbè, succede anche questo, no? Evidentemente a volte può accadere. Oh, il calciomercato del Napoli però necessariamente passa evidentemente per la cessione anche di Osimhen. Pasquale Tina diceva non tutto ovviamente, ma è ovvio che l'opportunità che il Napoli ha di monetizzare la cessione di Osimhen è più unica che rara. Poi dobbiamo capire che cosa sta per accadere. Rafa Marin lo possiamo considerare comunque già un giocatore del Napoli, arriverà magari con una formula particolare dal Real Madrid, come tutti sanno, no? Il diritto di recompra da parte dei Blancos, si aspetteranno le visite mediche, l'accordo è totale ed è, diciamo, la prima operazione di mercato non ufficiale, ma in fieri, in pectore. Sicuramente Rafa Marin è il nuovo, è un nuovo difensore del Napoli. Nel frattempo su Osimhen, certamente Osimhen ha una clausola rescissoria molto 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 elevata, no? 130 milioni di euro, che chiaramente in questo momento non danno, magari, come dire, l'opportunità agli altri di investire, la voglia di investire tanto, tutta questa cifra, anche perché Osimhen quest'anno non è che ha fatto benissimo, no? Quindi insomma, da questo punto di vista dobbiamo essere anche oggettivi e riconoscere che questa cifra monster non ha, non dà grandi possibilità. Si aspetta l'apertura del mercato arabo, anche se il calciatore non vorrebbe giocare in Arabia Saudita, vorrebbe restare in Europa. Chissà che il Napoli non possa eventualmente anche accontentarsi di un come dire, di una contropartita, no? Staremo a vedere. Di certo la situazione è abbastanza particolare. Allora, voglio salutare un ascoltatore che si chiama Antonio. Ciao Antonio, io prenderei Boyle, buongiorno, in difesa, centrocampo Bellanova, Turam e un esterno sinistro, in attacco Dovbic e poi le conferme di Caprile e di Foloruncio. Questo è il messaggio di Antonio. Io ti ringrazio del tuo messaggio. Comunque, insomma, vediamo un poco quali saranno le idee che il Napoli avrà per provare a migliorare. Prova ancora, perché non so se no, magari sta chiamando lui, non lo sappiamo. Non posso dirgli tutto, se vuole chiamare chiama, insomma, poi alla fine tutto va bene, altrimenti lo recuperiamo domani, non è un problema questo, non ci sono problemi da questo punto di vista. Nel frattempo vi dicevo, ci sono grandi idee sul tavolo, però insomma di cose concrete ancora nulla. Mi rendo anche conto che c'è ancora bisogno di tanto tempo per poter riprovarci, no? E ripartire e mettere anche sul piatto altre situazioni. Di certo, per esempio, ha parlato anche Kvaratskhelia, non vuole parlare del futuro. E a proposito del Napoli, ha parlato in conferenza stampa: siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana, questa è l'unica cosa che ci interessa, non pensiamo ad altro, quindi da questo punto di vista non ci aspettiamo alcuna situazione azzurra, no? Alcuna notizia relativa alla permanenza del calciatore in maglia azzurra, oppure no, insomma, questo è quanto, insomma, vediamo. Va bene, detto questo, vi voglio ricordare che domani saremo ancora insieme e poi giovedì ci sarà il filo diretto, domani sarete ancora con Gianluca e con Emanuela, e poi ci ritroviamo dalle 20 alle 21 per Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Ce l'abbiamo il direttore Lo Monaco. Ce l'abbiamo fatta, direttore, un parto quasi. Come stai, Pietro?
Tutto bene, tutto ciao, bene, Francesco.
Ciao,
grazie.
Pietro. Grazie a te della gentilezza e della cortesia. Allora, Pietro, innanzitutto a bomba un commento sulla nazionale. Anche grazie alla al pareggio della Francia con la Polonia, la Francia è seconda. Un pizzico di fortuna ulteriore dopo il gol di ieri di Zaccagni al 98esimo.
Ma diciamo che le tante critiche che sento, io rispondo che la nazionale si è qualificata. Le critiche vengono perché ci si aspetta chissà quali grandi imprese da questa squadra. Questa è una squadra di valori
mediocri,
di valori medi, quindi non ha grandi
grandi talenti, non ce li ha.
Grandi talenti, grandi eccellenze, quindi è una squadra che esprime un valore generale medio e quindi non è assolutamente sorprendente che riesca a raccogliere la qualificazione alla nuova fase per il rotto della cuffia. Ci può stare. Purtroppo siamo sempre là, no? Alla fine siamo così poveri di talenti, esprimiamo così poca roba che quando
e il miglior giocatore
abbiamo,
è Barella,
ma quando ne abbiamo qualcuno un po' così subito gridiamo al fenomeno. Io per esempio sentire che Barella è un ottimo centrocampista o un centrocampista veramente prezioso, ma a farlo assurgere al ruolo dei più grandi in Europa mi sembra veramente esagerato.
Possiamo dire che
ragazzo che appena ha fatto l'esordio, ragazzi, ma io sento amenità e sento ma fatte da quelli che fanno comunicazione.
Ho letto qui, il tuo post,
cioè fanno delle cose fattese, ma poi stupide che se le rifletti bene non hanno niente a che vedere. Ora per esempio ieri, no? Cioè, tutti a magnificare.
Una bella percussione è stata. Dai,
assolutamente. Infatti quella percussione denota personalità.
Sì.
Perché all'ultimo minuto un difensore centrale che prende palla, mette a terra, viene avanti, cerca lo scambio. Questo è sinonimo di personalità. Ma è una gestualità ordinaria, non c'è niente di straordinario. Anche nel passaggio, tutti a magnificare. Signori miei, si è allungato la palla, poi scivolata e ha evitato che i difensori della Croazia e ha servito Zaccagni. Ma sentire i commenti di dire chissà quale gesto tecnico ha fatto, ragazzi, il gesto tecnico l'ha fatto Zaccagni.
Che
all'ultimo minuto ha avuto la freddezza, gli attributi, la testa per piazzare una palla che era più facile mandarla alle ortiche.
Sì, sì, è vero.
Quindi, siamo così. Purtroppo
così.
La nostra è una comunicazione che abbastanza carente.
È vero, in questo senso siamo d'accordo. Certo, il materiale umano a disposizione di Spalletti, come dicevi tu, non è certamente di primissimo livello. Ricordavo anche prima con Franco Colomba gli attaccanti del mondiale del 2006, Totti, Del Piero, Gilardino, Iaquinta, Toni, Pippo Inzaghi, eccetera. Oggi ci mettiamo veramente, diciamo, ma chi abbiamo in attacco? Impiangiamo Ciro Immobile e anche il nostro ex azzurro Lorenzo.
Ma ragazzi, ma sono anni
certo.
Noi non esprimiamo un bomber di razza di caratura internazionale. Il Ciro stesso, che ha una media realizzativa spaventosa in Italia, nel nostro campionato, il più delle volte quando è arrivato a confrontarsi in campo internazionale, ha mostrato qualche limite, ma voglio dire, non è certamente stato prepotente come lo è in Italia. Alla fine sono anni che noi non esprimiamo un bomber, ma mi piacerebbe dire che non esprimiamo un difensore di eccellenza. Io se penso a Nesta, se penso a Baresi, se penso a Cannavaro, se penso ma ragazzi, confrontarli con quelli di oggi mi sembra veramente un gioco al massacro
Sì, sì, indubbiamente. Senti, tornando
nei confronti di questi ragazzi,
parlando del Napoli invece, abbiamo già detto 100.000 volte di Lorenzo, domani la presentazione invece di Conte. Io sono molto curioso di capire come vorrà giocare il Napoli di Conte, come vorrà giocare Conte.
Oh, Francesco, è pure tu, mannaggia il diavolo, mannaggia. Ma scusate, ma la presentazione è solamente un atto dovuto. Ma cosa dovete capire di Conte?
No, forse mi sono espresso male. Volevo sapere, mi piacerebbe sapere come intende giocare, in che senso, perché nel Napoli ci sono secondo me due giocatori che per me sono imprescindibili. Uno è in mezzo al campo ed è Lobotka, e l'altro è Kvaratskhelia. Che però un po' così, Pietro, il 3-5-2 va bene a Conte, va bene a Lobotka, va meno bene a Kvaratskhelia. Il 3-4-3 va benissimo a Kvaratskhelia, va meno bene a Lobotka. Allora bisognerebbe trovare un equilibrio, un punto di incontro. Lobotka può giocare a 2, secondo
io,
te?
Io vi do un'altra chiave di lettura.
Io questo volevo dire a proposito della presentazione.
Vi do anche un'altra chiave di lettura, partendo dalla base del 3-5-2, la differenza la fanno gli esterni.
Sì.
Che se tu metti esterni offensivi, attacchi sempre in 4 in 5. Va bene? Poi deve esserci tutto un gioco di squadra per coprire gli esterni che sono offensivi. Cioè diventa basilare il lavoro del braccetto di sinistra nella difesa a 3, diventa basilare il lavoro dell'interno sinistro di centrocampo. Cioè, quindi voglio dire, dipende che tipo di esterni schieri. E allora io vi do una chiave di lettura. E se Conte volesse mantenere inalterato il suo 3-5-2 e puntare su Kvaratskhelia e fargli fare come esterno sinistro, non toccarlo dal suo ruolo e cominciare a immedesimarlo in un ruolo che riesce a coprire un pochino più di ampiezza, un pochino più di fascia, certo. Chi lo sa?
Quale esterno sinistro nei 5?
Perché no? Cioè, ripeto, se tu metti un interno sinistro bravo di copertura e te lo puoi permettere, se tu metti un difensore centrale di sinistra, quindi dicevo braccetto
di sinistra,
pronto,
ho capito,
subito alla scalata e te lo puoi permettere. Assolutamente. Cioè, quindi voglio dire, poi dipende dal ragazzo, perché un ragazzo si deve sapere adattare, si deve adattare, perché se non si adatta e si cala nella parte, poi diventa difficile, no?
Quindi molto dipende anche dal tipo di...
Vi faccio un esempio, io mi ricordo una volta all'Udinese avevamo Jorgensen, che era un tre quarti, ha fatto l'esterno di sinistro.
Sì.
E giocava esterno di sinistra nel 3-4-3, attenzione, faceva
con Zaccheroni,
faceva l'esterno di sinistra nei 4, nei 4, perché là davanti avevamo
Birov, Poggi, Amoroso,
Poggi, Amoroso e Birov, cioè, quindi Jorgensen, dipende dal lavoro del tecnico, dall'adattabilità, dalla disponibilità che ci mette il calciatore, certo. Avere un esterno sinistra che lo fa bene come Kvaratskhelia e tu crei sempre superiorità numerica.
Non c'è dubbio, è una grande idea questa.
No, è una grande idea, io ho buttato lì.
No, l'hai buttato lì, come sempre, Sparigli, vedi, ci dai sempre
una chiave. La Petrella e nasconda la manetta.
Direttore, ti abbraccio, buona serata.
Ciao
Pietro, ciao. Grazie a Pietro Lomonaco. Va bene, sono le 21, è tempo di salutarci. Noi ci troviamo domani sera, grazie a Vincenzo Russo. Ciao Vincent, buona serata. Grazie a tutti quanti voi, da Francesco Marciano, buona serata. Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.